Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Francescani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012. Fede mariocentrica. La porziuncola mariana, dedicata a Santa Maria degli Angeli, viene considerata giustamente la culla della nascita del francescanesimo, o meglio ancora il suo grembo tutto mariano, tutto povero e umile. Soprannaturale ed emblematica espressione visibile, concreta, del puro francescanesimo. La porziuncola fu la terza chiesetta riparata da San Francesco, dopo quella di San Damiano e San Pietro. E proprio nella porziuncola egli ebbe la rivelazione della vita evangelica da intraprendere a vivere personalmente agli inizi e subito dopo comunitariamente con gli altri compagni. San Francesco di fatto chiese direttamente all'abate del monastero di San Benedetto in Assisi l'uso caritativo della piccola chiesetta di Santa Maria degli Angeli, come dice la leggenda perugina. E proprio in questa porziuncola, scrive San Bonaventura, Francesco, guidato dalla divina rivelazione, diede inizio all'ordine dei frati minori. Come scrive il Celano, il santo amò questo luogo più di ogni altro e comandò ai frati di venerarlo con particolare devozione. Il padre diceva di sapere, per divina rivelazione, che la Beata Vergine, fra tutte le chiese innalzate a suo onore, amava quella con particolare predilezione, e perciò il santo la preferiva a tutte le altre. La leggenda perugina, poi, riferisce che San Francesco pose la porziuncola sotto la diretta autorità del padre ministro generale, affinché egli vi provveda con maggior cura e sollecitudine, particolarmente nello stabilirvi una comunità buona e santa. E lo specchio di perfezione aggiunge infine che Francesco era solito dire ai frati: «Guardate, figli, di non abbandonare mai questo luogo. Se vi cacciano da una parte, voi tornateci dall'altra, poiché questo luogo è santo, è l'abitazione di Cristo e della Vergine sua madre». E così di secolo in secolo fino ad oggi, la piccola e umile porziuncola è stata realmente al centro della devozione dei francescani di tutto il mondo, quale culla mistica e tutta mariana del francescanesimo. Con spirito serafico, infatti, 7 secoli dopo, San Pio da Pietrelcina parlò della porziuncola ricordando quel piccolo tempio, annerito dall'ala dei tempi, dove attraverso i 7 secoli di religiosa ammirazione i baci hanno levigato, come marmo e alabastro, le rozze pareti. La fede di San Francesco negli Angeli. Prima di procedere oltre, è importante rilevare a questo punto anche una verifica e una conferma per noi della fede di San Francesco nei riguardi della dottrina cattolica sugli angeli. Oggi noi abbiamo un bisogno attuale e urgente di conferma nella nostra fede, che non deve mai venir meno in ogni punto o contenuto della dottrina cattolica. San Francesco, in realtà, nella porziuncola sperimentò anche la fede negli angeli, poiché, come dice San Bonaventura, qui dentro godeva spesso della visita degli angeli. E lo stesso San Bonaventura aggiunge che agli spiriti angelici, i quali ardono di un meraviglioso fuoco che infiamma gli spiriti eletti, San Francesco era unito da un inscindibile vincolo di amore. E perciò il serafico padre scelse la porziuncola come sua residenza più stabile a causa della sua venerazione per gli angeli e del suo speciale amore per la Madre di Cristo. E proprio qui egli raggiunse la meta, secondo San Bonaventura, nel senso che, con la terza chiesetta riparata, San Francesco percorse e concluse il suo cammino delle tre vie o tappe per raggiungere la perfezione: purgazione, illuminazione, perfezione. San Francesco insegna quindi la fede negli angeli, la fede in Maria Santissima, la fede nel cammino della grazia che fa percorrere il cammino della santificazione attraverso le tre vie di percorso: la via purgativa, la via illuminativa, la via unitiva o perfetta, concludendolo, potrebbe dirsi, nel cuore o nel grembo della Madre di Dio, Regina degli Angeli, presente in modo tutto speciale con gli angeli nella porzioncola. Questi sono insegnamenti luminosi della vita di fede del Serafico Padre, che vuole ammaestrare tutti noi, soprattutto oggi, per spingerci a percorrere il suo felice e santo cammino di santificazione, sempre assistiti dalla Madonna e dagli angeli. E riguardo agli angeli, non meno istruttivo è quanto scrive brevemente il Celano, dicendo che San Francesco venerava col più grande affetto gli angeli, che sono con noi sul campo di battaglia e con noi camminano in mezzo all'ombra della morte. Dobbiamo venerare, diceva, questi compagni che ci seguono ovunque e allo stesso modo invocarli come custodi. Insegnava che non si deve offendere il loro sguardo, né osare alla loro presenza ciò che non si farebbe davanti agli uomini. E proprio perché in coro si salmeggia davanti agli angeli, voleva che tutti quelli che potevano si radunassero nell'oratorio e lì salmeggiassero con devozione. Quanta luce debbono donare alla nostra fede in pericolo oggi queste sante parole, pensando alle rovine a cui è stata sottoposta anch'essa la dottrina sugli angeli nell'insegnamento di tanta antropologia odierna. I nostri stessi angeli custodi vogliano proteggerci. Amore indicibile e per Gesù. Dall'insieme qui sinteticamente riportato, appare chiaro che, tra San Francesco e la Madonna, ferveva un grande amore. E il Celano, di fatto, parla dell'amore di San Francesco alla Madonna, definendolo un amore indicibile, motivandolo in senso cristologico con il fatto che è stata Maria Santissima a donarci, come fratello, il Signore Gesù, come disse lo stesso Serafico Padre nella lettera al capitolo generale e a tutti i frati, scrivendo che la Beata Vergine Maria è così onorata perché portò Gesù nel suo santissimo seno. Il Celano, a sua volta, ha potuto scrivere che San Francesco circondava di un amore indicibile la Madre di Gesù, perché aveva reso nostro fratello il Signore della Maestà. A suo onore cantava lodi particolari, innalzava preghiere, offriva affetti tanti e tali che lingua umana non potrebbe esprimere. Quel che più può farci verificare e confermare la grande fede del Serafico Padre nei riguardi della Divina Madre è la presenza, negli scritti di lui, di due preghiere che contengono una piccola ma densa sintesi di mariologia in chiave teologico-mistica, trasfigurata dall'amore serafico che bruciava e consumava il cuore di San Francesco. Riportiamo qui le due preghiere, con le opportune riflessioni o commenti sui contenuti. Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te nata nel mondo fra le donne, figlia e ancella dell'Altissimo Re, il Padre Celeste, Madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo. Prega per noi con San Michele Arcangelo e con tutte le virtù dei cieli e con tutti i santi, presso il tuo Santissimo Diletto Figlio, nostro Signore e Maestro. In questa preghiera, la Madonna viene lodata e contemplata, potrebbe dirsi, quale complementum trinitatis. E San Francesco infatti la presenta nella sublime realtà della sua ineffabile unione con le singole persone della Santissima Trinità, ossia come figlia del Padre, madre del Figlio, sposa dello Spirito Santo. Ecco qui la Madonna posta da San Francesco e contemplata alla sommità dei cieli, nel seno della Santissima Trinità. Davvero misterioso complementum trinitatis, come sembra dicessero già alcuni santi padri. Particolarmente importante, però, per la teologia mariana, è l'espressione specifica sposa dello Spirito Santo, pressoché inesistente fino ad allora, ma ripresa nel secolo XX da San Massimiliano Maria Kolbe, apostolo e martire dell'Immacolata, che ne ha fatto personalmente un capitolo tra i più suggestivi e profondi della teologia mariana sul mistero dell'Immacolata Concezione, Immacolata Concezione creata, nei suoi mistici rapporti con lo Spirito Santo, Immacolata Concezione increata. Ti saluto, Signora Santa, Regina Santissima, Madre di Dio, Maria, Vergine fatta Chiesa, eletta dal Santissimo Padre Celeste e da Lui col Santissimo Figlio Diletto e con lo Spirito Santo Paraclito consacrata. Tu, in cui fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene. Ti saluto, suo palazzo, ti saluto, sua tenda, ti saluto, sua casa, ti saluto, suo vestimento, ti saluto, sua ancella, ti saluto, sua madre. E saluto voi tutte, sante virtù, che per grazia e lume dello Spirito Santo siete infuse nei cuori dei fedeli, affinché li rendiate, da infedeli, fedeli a Dio. Questa seconda preghiera ha l'intonazione più accesa e vibrante di un vero inno d'amore alla Divina Madre. Nell'insieme armonioso della preghiera si può avvertire facilmente che i titoli dati alla Divina Madre vogliono formare il quadro stupendo della persona e della missione di Maria Santissima, tutta legata a Gesù, Verbo incarnato, in modo da dare corpo a quell'altissima intuizione fondamentale della cosiddetta tesi francescana sulla predestinazione eterna con Maria, uno eodemque decreto, bolla dogmatica ineffabilis Deus, e sul primato universale di Cristo e di Maria in rapporto al disegno di Dio per la creazione, la redenzione e la glorificazione. Dovremmo pensare qui alle fatiche fatte senza misura nello studiare, meditare, approfondire, sviluppare e scrivere nei secoli scorsi da parte di tutti i grandi maestri francescani, specialmente scotisti, su questa sublime dottrina, radicata anche nel pensiero mistico del nostro serafico padre San Francesco. In particolare però c'è un'espressione di questa preghiera che contiene e rivela a noi anche la più sorgiva intuizione del mistero dell'Immacolata Concezione nel cuore stesso e nella mente del serafico padre. Infatti, quando San Francesco nella preghiera afferma che nella Madre di Dio ci fu ed è ogni pienezza di grazia e ogni bene, il verbo al passato remoto dell'espressione ci fu la pienezza di grazia vuole esprimere un tempo così limitato che sembra evidente debba includere anche il primo istante della concezione di Maria. E tale primo istante si presenta collegato già, uno, con la predestinazione eterna di Cristo con Maria, uno eodemque decreto, dalla bolla ineffabilis Deus, per l'incarnazione stabilita dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Due, con il primato assoluto di Cristo e di Maria, secondo il piano divino per la creazione dell'universo, la redenzione universale, la glorificazione finale. Ciò significa, in chiave teologica, metastorica e metafisica, che la Madre Divina, già ab eterno in mente Dei, ebbe la pienezza di grazia e ogni bene, ossia era immacolata. cultura mariana quasi millenaria. Dalla radice della fede mariana posta nel cuore e nella mente del serafico padre, è maturata via via lungo i secoli della storia del francescanesimo una fioritura stupenda della marianità, ossia della conoscenza, dell'approfondimento e dello sviluppo dell'ineffabile mistero di Maria Santissima da parte di tutti i figli di San Francesco e in particolare dei figli più dotati da Dio di grazia e di intelligenza per comprendere e penetrare sempre più nell'ineffabile mistero di fede che è la Divina Madre. Da quella radice mariana, di fatto, dell'affermazione dell'Immacolata Concezione e del primato assoluto di Cristo e di Maria nella mente e nel cuore del serafico padre, si può e si deve dire che è fiorita poi una pianta tanto maestosa quanto preziosa sull'intero mistero della persona e della missione di Maria Santissima, coltivata con passione e premura da schiere di santi, di dottori e di teologi francescani lungo gli 8 secoli di storia. In sintesi rapida possiamo qui ricordare, ad esempio, Sant'Antonio di Padova, che illustrò il mistero dell'assunzione di Maria in corpo e anima alla gloria del cielo. San Bonaventura da Bagnoregio, che ha scritto pagine immortali sul mistero mariano della corredenzione universale. Il beato Giovanni d'Unscoto, che ha coraggiosamente affermato e vittoriosamente difeso il mistero dell'Immacolata Concezione. San Bernardino da Siena, che ha magnificamente illustrato i misteri mariani della mediazione universale delle grazie e del cuore immacolato di Maria. San Lorenzo da Brindisi, che ha magnificato la maternità divina e la celeste regalità di Maria Santissima. San Leonardo da Porto Maurizio, che ha lavorato indefessamente ad ottenere la definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione. San Massimiliano Maria Kolbe, che ha approfondito il mistero dell'Immacolata Sposa dello Spirito Santo. San Pio da Pietrelcina, che ha coltivato e diffuso in maniera portentosa la preghiera mariana del Santo Rosario. Quale arco trionfale mariano i figli del serafico padre San Francesco sono stati capaci di elevare di secolo in secolo in una continuità incredibile di amore appassionato e di studio amoroso per approfondire e arricchire la nostra fede nel mistero dolcissimo e preziosissimo di Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Sia gloria sempiterna a Dio e alla Santissima Madre sua e nostra. Che cosa dire oggi di Maria Santissima? Dopo la gloria eccelsa della definizione dogmatica di Maria Santissima assunta in anima e corpo alla gloria del cielo, avvenuta a Roma nel 1950, dopo la sublime enciclica Fulgens Corona Dei sulla regalità di Maria Santissima nel 1953, dopo il grande congresso mariologico internazionale avuto a Roma nel 1954 con l'anno mariano per il centenario della definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, dopo l'anno mariano celebrato nel 1958 per il centenario delle apparizioni dell'Immacolata a Lourdes, dopo la pia e santa morte del Sommo Pontefice il Venerabile Papa Pio XII nell'ottobre del 1958, si chiudeva purtroppo quello che stava diventando il secolo di Maria per antonomasia, ma che divenne soltanto il secolo dei 100 anni di definizione dogmatica dell'Immacolata Concezione, 1854-1954, arricchito immensamente, potrebbe dirsi, dalla gloria suprema della definizione dogmatica della gloriosa assunzione al cielo in anima e corpo di Maria Santissima. Con la splendida inaugurazione del grande Concilio Ecumenico Vaticano II, avvenuta l'11 ottobre 1962 con il novello Papa Giovanni XXIII, si sperò subito di ottenere la grazia preziosissima dell'approvazione del primo documento preso in esame dai padri conciliari, ossia il documento sulla Madre di Dio e della Chiesa. Ma purtroppo quella speranza diventò soltanto una delusione atroce, un vero fallimento totale. Il documento venne respinto, per essere rielaborato e ripresentato un anno dopo. Fu una costernazione generale, come scrisse René Laurentin. Fu un segno bruttissimo e indubitabile per l'intero Concilio Ecumenico Vaticano II. Da allora, infatti, in particolare per la Mariologia, come anche per la pietà e la devozione verso la Madonna, si aprì quella tristissima era glaciale mariana, così definita da uno storico specialista nei dogmi mariani, il Sol, che dopo 50 anni, salvo il periodo di una combattuta ripresa con il Papa Giovanni Paolo II, ci trova ancora nelle secche di un penoso minimismo mariano, da cui si deve soltanto sperare che ci si potrà liberare finalmente con l'atteso e sospirato trionfo del cuore immacolato promesso dalla Madonna a Fatima. Che cosa fanno i figli di San Francesco intanto? Sembra che ci sia molto silenzio e assenteismo al presente, salvo debite e nobili eccezioni. Ma se si muovessero, essi potrebbero portare ancora e sempre avanti quell'arco trionfale eretto nei secoli dai nostri padri, seguendo in particolare gli esempi e gli insegnamenti più recenti di alcuni grandi figli di San Francesco, quali San Massimiliano Maria Kolbe, San Pio da Pietrelcina e il Beato Gabriele Maria Allegra. Dobbiamo chiedere a loro la grazia e la forza di liberarci da questo indegno minimismo mariano, che è solo disonore, anzitutto per la Divina Madre e poi per l'ordine serafico, a danno dell'intera Chiesa e di moltissime anime bisognose di colei che è la vita, dolcezza e speranza nostra. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2012.